Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta, buon pomeriggio a tutti per una nuova puntata di Palla in Tribuna per fare il punto sull'avvicinamento a Parma Crotone del giorno di Santo Stefano. Ricordiamolo, l'infelice collocazione delle 12:30, vabbè, ce ne siamo fatti una ragione noi, non penso che lo stadio sarà gremito, però vabbè, insomma. Poi un giorno magari ce lo spiegheranno questa scelta, ma ci preme in realtà sapere dalla Lega di Serie B qualcosa di nuovo sulla riunione che c'è stata, non so se forse ancora in corso, sto tenendo monitorati un po' i siti di riferimento su appunto gli sviluppi legati al Covid, al campionato. Non dovrebbero esserci particolari novità, anche perché credo che sarebbe ancora più rischioso decidere di spostare in toto i prossimi due turni all'inizio di gennaio. Poi tra l'altro c'è anche un tema di ferie dei calciatori, per cui c'è anche quell'ulteriore complicazione lì, insomma alla fine sono lavoratori anche loro, insomma, che ci volete fare. Io vi ricordo il numero per scriverci, al 333-9200-170, fra l'altro più avanti in puntata avremo in collegamento il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che magari potrà darci qualche delucidazione in più. Tra l'altro Pisa che è campione d'inverno ma colpito dal Covid negli ultimi giorni, al momento si dovrebbe giocare la partita con il Frosinone, però vedremo, sentiremo poi comunque dalla viva voce del presidente se ci sarà qualche novità. Ora noi ci concentriamo sul Parma, un Parma che si sta, insomma, lo vediamo tutti sotto gli occhi di tutti, si sta riprendendo, la cura Iachini sta funzionando. L'unico pericolo è illuderci, credo che comunque Iachini sia uno estremamente pragmatico e particolarmente concreto in tutti i sensi e quindi tenga assolutamente sulla corda i suoi. Ci ha già scritto un messaggio Rino, vediamo, la strada intrapresa dice sembra quella giusta, forza, ancora due vittorie e poi il mercato robusto e chirurgico, poi c'è la Serie A che ci aspetta, forza, crediamoci tutti. Se posso chiedere a un giocatore, mi piace molto il Ferrari di Monticelli, in modo da formare una continuità territoriale iniziata con Buffon. No, Ferrari di Monticelli, che immagino non sia Luca Ferrari, Rino, ma che è opinionista su calcio, ha tante doti, ma non quella di essere un grande calciatore. Immagino Gianmarco Ferrari del Sassuolo, però insomma al momento è un giocatore nel giro della nazionale italiana, insomma nel pieno della sua carriera. Non penso che possa scendere in B, però un Rino direi ottimista, stranamente ottimista, il nostro radioascoltatore Rino, che insomma se è ottimista Rino è un buon segno, perché non ha risparmiato critiche comunque al Parma in questa prima parte di stagione, va detto assolutamente. Chi sta crescendo, ne abbiamo già parlato ieri, è Roberto Inglese, sotto gli occhi di tutti anche questo, direi non è ancora il Bobby English che abbiamo apprezzato nel primo anno di Serie A con D'Aversa, o quello che comunque aveva fatto bene nel biennio precedente col Chievo, e per chi se lo ricorda anche nel Carpi di Castori, il Carpi che poi venne promosso in A, ecco, giocava lì anche Inglese, non ricordo bene se nell'anno della promozione o prima, però insomma già anche in Serie C con la maglia del Carpi si era messo assolutamente in evidenza, è di questo che ho parlato nel servizio che vi propongo appunto su Roberto Inglese, per provare anche a continuare a ragionare, poi lo faremo insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, su quale sia al momento la miglior coppia d'attacco per il Parma. Quattro volte titolare con Maresca, altrettante con Iachini, ma in questo caso su cinque partite con due gol e un assist. Sono i numeri di Roberto Inglese, la cui crescita di condizione sembra costante nelle ultime uscite. Merito probabilmente anche della fiducia di Iachini, che punta forte sul rilancio del trentenne attaccante di Lucera, la cui involuzione nell'ultimo biennio, dovuta anche a una serie di brutti infortuni, ha pesato non poco sul bilancio offensivo dei crociati. Iachini, nella prima conferenza stampa da tecnico del Parma, aveva sottolineato come le prime punte delle sue squadre abbiano spesso trovato con regolarità la via del gol. Fra la richiesta di un calcio verticale e i cross dalle fasce, i benefici per un giocatore come Inglese sono evidenti. Auspicando che i progressi continuino, resta da capire chi sia il miglior partner là davanti. Sulla carta si direbbe Tutino, ma l'ex attaccante della Salernitana pare scivolato alle spalle di Benedicak nelle gerarchie. Anche perché il giovane attaccante polacco, che abbina velocità e forza fisica, sa sfruttare bene le opportunità che gli vengono date. Punto interrogativo invece su Dennis Mann, in panchina per 90 minuti ad Alessandria. Dopo Busy, andato in Ligue 1, il rumeno potrebbe essere il prossimo a fare le valigie qualora dovesse arrivare una buona proposta. Il Parma un anno fa lo ha pagato carissimo e, come è legittimo che sia, non vuole svalutarlo ulteriormente.
Palla in tribuna.
E allora vediamo cosa ne pensa sul tema il nostro primo ospite, che è Luca Romenghi. Ciao Luca, bentornato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Luca, l'hai vista anche tu questa crescita, seppur oddio, graduale, non è un'esplosione, sì, di inglese con gli Achini?
Ah, di inglese, pensavo della squadra, sì, è proporzionale poi tra l'altro la cosa, perché è cresciuto inglese, è cresciuta anche la squadra. Sì, è cresciuto, ma credo che una delle variabili fosse quella del poco minutaggio. Inglese è un giocatore che a livello di struttura fisica e a livello di fiducia, per come è anche caratterialmente, ha bisogno di giocare. Iachini l'ha fatto giocare sempre e anche un ampio minutaggio, e penso che questa sia stata la variabile. Lui sta prendendo confidenza giornata dopo giornata, non è l'inglese di prima, però siamo in Serie B, non siamo in Serie A, e quindi può anche bastare, anche se deve ancora migliorare. Io sono uno, e lo dico senza timore, che pensava che l'inglese avesse finito la sua corsa a Parma, credo che invece con Iachini possa continuare.
Sì, assolutamente, in estate tante voci su di lui, sembrava che insomma il Parma non aspettasse altro che una buona offerta per cederlo, per liberarsene, diciamolo brutalmente, sì. Invece devo dire che siamo tutti contenti assolutamente della sua crescita.
Ma più che altro perché è un ragazzo di un certo tipo, che si merita il meglio, ha avuto tanti problemi, a Parma ha dato tanto. Francamente l'avevamo visto tutti nei primi tre mesi di stagione in grossa difficoltà, probabilmente era anche il calcio di Maresca, probabilmente era anche lui che era sfiduciato. Adesso Iachini, ripeto, gli sta dando continuità e questo a lui giova.
Ma tra l'altro mi dà l'idea Iachini di essere un allenatore che punta appunto, cerca di dare delle certezze a questa squadra. Allora dice: affidiamoci a un attaccante che comunque ha già dimostrato nella sua carriera di avere una certa stoffa. Non è una scommessa quella d'inglese, evidentemente, per Iachini, ma vuole che diventi un punto fermo.
Sai, secondo me la lettura è facile, Alberto. Era l'unico attaccante con certe caratteristiche in questa rosa. Iachini quel tipo di attaccante li adora, o comunque li fa giocare. Non c'erano alternative similari, e quindi era fisiologico anche che lui insistesse su inglese se voleva giocare in un certo tipo di modo, e così sta facendo. Nel senso, del Tutino e Benedicek sono due punti di questo tipo. Sta giocando 3-5-2 o 5-3-2, e inglese ha quelle caratteristiche che altri non hanno, e quindi era fisico che continuasse con lui.
Al nostro primo ospite, che è Luca Romenghi, chiedo allora la stessa domanda che ho fatto ieri ai radioascoltatori, che potete continuare anche a provare a rispondere a questo tema al 3339200170, cioè Luca, chi vedi poi come spalla ideale per inglese in questo momento?
Ma penso che Benedizia, che abbia fatto meglio rispetto a quello che ha fatto Tutino, penso che siano stravolte tutte le gerarchie nel Parma rispetto all'inizio stagione. Nessuna delle due è la punta ideale di fianco a inglese, dovendo scegliere più il polacco che l'italiano.
Devo dire che anche se sembravano un po'... Allora, Tutino sembrava adattissimo al 3-5-2 perché l'ha fatto l'anno scorso con la Salernitana, con un vero centravanti come Djuric, quindi io ho detto sulla carta sarebbe quello, però effettivamente devo dire che la combinazione di attaccanti pesanti, perché poi Benedicia, che è un attaccante pesante, con inglese ha retto.
Sì, però è un attaccante di movimento, entrambi sono attaccanti di movimento, cioè con questo tipo di gioco, con questo tipo di interpreti, soprattutto evidentemente c'erano due punte che sono una di fianco all'altro, come è stato ad Alessandria, che si muovono in modo complementare, che diano appoggi alla squadra, che è quello che mancava forse inizio stagione. Molte palle sono arrivate in modo verticale, specialmente su inglese, più addosso inglese, più in profondità Benedicia, che però stanno dando un po' di, non ancora quella che mi aspetto, ma stanno dando un po' di palla là in alto, che aiuta sempre le squadre per salire.
Mi sembra di capire tra le righe che anche tu, che sei, insomma, non ami questo sistema di gioco, stai un po' iniziando a digerirlo, magari con qualche, appunto, con fatto.
ti sembra male, nel senso che non lo digeriscono nel mio modo di giocare. Ho detto anche quando ci siamo sentiti in altre situazioni che con Iachini sicuramente si sarebbe avuto un'evoluzione dei risultati, probabilmente di compattezza e di equilibrio, cosa che sta avvenendo, ma perché lui conosce la categoria, ha preso Rispo, è un giocatore fisico che sta dando corsa, lo spettacolo è altrove, ma evidentemente la Serie B chiama concretezza e pragmatismo e poco spettacolo, anche se io mi illudo sempre che i giocatori di qualità giochino in una squadra. Francamente, vedendo il Parma di Alessandria, di giocatori di qualità ne ho visti pochi.
Più sostanza forse, in certi casi certo poi rimangono...
Sì, sostanza e corsa che ti danno i due esterni, che ti danno i centrocampisti, che ti dà Somme. Vasquez è l'unica giocata veramente da calcio, l'abbiamo vista nel gol di Vasquez, secondo me. Sì. Nel senso, per il resto è stato un errore del portiere loro. Poi noi, ripeto, contro un avversario debole, debole, perché poi come con gli avversari deboli quest'anno abbiamo vinto. Vicenza, Pordenone e Alessandria sono le squadre che ho visto forse un po' più in difficoltà e abbiamo sempre vinto con Maresca o con Iachini, ma credo che comunque la linea ascendente di crescita si stia vedendo e che qualcosa si possa ottenere. Vediamo anche cosa succede a gennaio, perché il vero tema è quello: se arriva un giocatore di un certo tipo o di un altro. Sono sentito parlare di Rincon, insomma il profilo di quelli da battaglia, no? Mi sembra, e quindi la qualità è altrove, non è il mio calcio, ma se il Parma vince va bene così.
Ma tu a questo punto, con, l'abbiamo detto, un inglese che cresce, Benedicia che sicuramente è cresciuto da quando è arrivato quest'estate, andresti comunque sul mercato delle punte se fossi la società, o cercheresti di fare con quello che c'è in casa?
No, ma assolutamente, questa squadra è una squadra che ha bisogno di tanti innesti, ha bisogno di tanti innesti specialmente in mezzo al campo. Almeno due, ha bisogno di un difensore, ha bisogno di una da punta con caratteristiche, potrebbe voler, dipende anche poi chi va via, Alberto, perché il concetto è sempre quello.
Chiaro. Cioè, Mann, tu lo terresti, Dennis Mann, o cercheresti Mann, con un'offerta congrua?
Mann è un giocatore che in questo tipo di gioco, in questo tipo di profilo non può giocare, secondo me, sì. Nel senso, è molto semplice. O fa il giocatore di movimento dietro inglese o non gioca.
Sì, assolutamente, comunque un esterno, ecco.
Esatto.
E a livello difensivo invece questa squadra come la vedi?
La vedo compattata, naturalmente si difende sempre proporzionalmente a come si è messo in campo, alle caratteristiche dei giocatori che difendono, al modo di giocare, e naturalmente abbiamo rischiato poco o niente, ma perché uno è un avversario debole contro, secondo, con 7 giocatori difensivi è fisiologico che il difensore della difesa sia più coperta e quindi si rischi meno, e questo è quello che probabilmente è il primo obiettivo vero di Iachini di questa stagione, di questo periodo di stagione, cioè nel senso cercare di prendere meno gol e poi inventarsi qualcosa con Vasquez o qualcosa con le punte, cercando di punire gli avversari sugli errori come è capitato domenica.
Ti propongo una considerazione che ho fatto ieri, leggendo la classifica scorro appunto Pisa, Brescia, Cremonese, Benevento, Lecce, Monza, e queste sono le prime 6, poi ci sono Cittadella, Frosinone, Perugia, Ascoli, Como, Regina. Io sostengo che, a parte, cioè diciamo, il Parma si collochi come potenziale in questo momento alle spalle del Monza, cioè io vedo Pisa, Brescia, Cremonese, Benevento, Lecce, Monza, squadre con qualcosina in più del Parma, mentre contro tutte le altre, dal Cittadella in giù, io non le vedo, sì, in questo momento è superiore al Parma, sperando poi che i crociati crescano.
Pisa non è una squadra vista a Parma, non è una squadra molto diversa dal Parma, è da prima in classifica, quindi le altre hanno probabilmente una qualità di calcio, una qualità complessiva più alta del Parma in questo momento. Bisogna vedere a gennaio cosa succede, ripeto, lì la variabile vera di quello che succederà lo scopriremo col mercato di gennaio, scopriremo se il Parma può puntare ai playoff in modo deciso. E credo di sì, francamente. La vera incognita è come arrivi dopo una lunga rincorsa, perché la rincorsa sarà poi ai playoff a livello fisico.
Sì, le incognite sono tante, ma direi almeno pari alle speranze, devo dire, della piazza. Esatto. Tra tutte le squadre, qual è quella che ti è piaciuta di più in questo girone d'andata? Quella che
Cremonese, senza nessuna discussione.
Sì, un po' forse altalenante anche a volte, però.
Anche per la qualità di alcuni interpreti che veramente mi hanno fatto vedere qualità calcistica, vedi Fagioli, ma vedi anche altri. La Cremonese ha giocato a Parma, una delle migliori partite che ho visto giocare nella storia quest'anno.
Qual è, quindi, ecco, tu da, diciamo, proprio mettiti nei panni di quello che deve pensare solo ed esclusivamente all'interesse del Parma, quali sono, se noi non dovessimo ovviamente raggiungere le prime due posizioni, che sono molto complicate, quali sono le due squadre che vorresti mandare in A diretta per non ritrovarle poi nei playoff? Mi pare di capire la Cremonese a questo punto.
E il Lecce,
sì, perché sono
quelle... Anche se poi è più di categoria, probabilmente il Brescia come squadra, se la vediamo con le cose che sono successe, il Monza è una squadra pericolosa perché non è salita l'anno scorso.
Sono d'accordo.
È una squadra che ha qualità importante, quindi è difficile da affrontare poi in un eventuale playoff. Però, ripeto, forse la Cremonese è più agevole del Monza. Dovendo scegliere, forse ti darei Monza e Lecce.
Guarda, sicuramente pensando a eventuali sfide da dentro o fuori con squadre come Monza, Brescia, insomma non sarebbero facili, sarebbero assolutamente tutte da giocare e vedremo. A questo punto dobbiamo sperare innanzitutto che il Parma arrivi ai playoff, perché in questo momento il Parma non c'è.
Quella è la base di partenza.
Esatto, è la base. E bisogna cominciare dal Crotone. Che partita ti aspetti, Luca, e poi ti lascio?
Ma è una partita difficoltosa, però il Parma con questi avversari ha dimostrato che il risultato spesso lo fa, quindi mi aspetto una vittoria, speriamo, mi aspetto continuità, mi aspetto una crescita complessiva, magari con un po' più di azioni pericolose, perché è quello che fa la differenza. Poi stiamo facendo meglio di prima, ma non penso che basti per arrivare ai playoff.
Sì, molto, molto chiaro. Grazie Luca Romenghi, a presto.
Grazie Alberto, grazie a tutti.
Ciao, auguroni.
Ciao, auguri.
Questo era Luca Romenghi. Allora leggo qualche messaggio. Intanto Arino si è specificato che il Gianmarco Ferrari si riferiva a Gianmarco Ferrari. Non so se sia di Monticelli, onestamente. So che ha studiato al Melloni, ecco, questo lo so, alle superiori, però non lo so. Comunque indagherò. Arino appunto vorrebbe Gianmarco Ferrari al Parma. Difficile perché, ripeto, Ferrari del Sassuolo è un giocatore nel giro della nazionale. Ci chiedono, è vero che Calma è stato fatto fuori, ci scrive Andrea, la notizia è stata riportata da alcuni siti, ad esempio Forza Parma dice Calma e Kraus, aria di addio, punto di domanda, un tema appunto venuto a galla nelle ultime ore. In realtà non è passata inosservata l'assenza di Calma, che è Managing Director Corporate negli ultimi eventi, anche alcuni eventi prenatalizi del Parma, istituzionali e non, mettiamola così. Potrebbe essere, sì, il preludio di una separazione, insomma, indagheremo meglio poi. Se ne saprà sicuramente qualcosa a breve. Parma che invece, la squadra, si continua ad allenare a Collecchio, oggi una doppia seduta, continueremo a parlarne dopo la pubblicità.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Cara, cosa ti va oggi? Brioche e granita al caffè?
Sì, ma dove?
Semplice. Dall'aeroporto di Parma voli a Catania con l'esclusiva e sensazionale offerta di Lumiwings. Andata e ritorno in 48 ore a 99 euro. Corri a prenotare entro il 20 dicembre i nuovi voli per Lamezia, Catania e Palermo e con il codice Natale 21 avrai uno sconto del 20%.
Biglietti in vendita su www.lumiwings.com o presso la biglietteria dell'aeroporto di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci. Allora, intanto a quanto ho appreso, questa famosa, mettiamola così, riunione della Lega Serie B è slittata a domani. Inizialmente era fissata per oggi, però leggo ora le ultime su alcuni siti, che è stata spostata domani, ma poi ne parleremo col presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che quindi è assolutamente sul pezzo, avvisato, visto che dovrà partecipare evidentemente anche lui in rappresentanza della società. Noi invece continuiamo a parlare del Parma e lo facciamo con il nostro secondo ospite, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco, bentornato.
Ciao Alberto, grazie, saluti a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora Francesco, ci avevi detto chiamatemi dopo una vittoria, perché altrimenti non so più cosa dire. Noi ti abbiamo comunque chiamato anche dopo i pareggi, però finalmente questa vittoria è arrivata.
Sì, è arrivata, tra l'altro io ero molto molto preoccupato per la partita di Alessandria, perché pur sapendo, avendoli visti giocare, che era una squadra scarsa, mi preoccupavano perché proprio a livello di corsa, di mentalità operaia, li avevo visti addirittura con più qualità di Perugia e Como, le altre due le ho promosse. Avevo detto, speriamo che abbiano un po' di pancia piena, perché un 4-0 a Reggio Calabria sicuramente non se l'aspettavano neanche loro. E forse, non per togliere meriti al Parma, però sicuramente non ho visto la squadra che lotta operaia che mi aspettavo di vedere. Sicuramente hanno picchiato, perché secondo me Ba, che esce senza neanche un cartellino giallo, con tutti i falli che ha fatto.
Concordo.
Comunque voglio dire, non è stata una partita sicuramente cattiva dal punto di vista disciplinare. Ecco, sicuramente loro sottotono anche su quelle che sono avrebbero dovuto essere le loro prerogative, cioè di una squadra operaia che lotta, corre, picchia. Ecco.
Sono d'accordo.
Ma poi voglio dire, ci sarà anche del merito nostro.
Certo.
Ci tengo sempre, ma scusa, io sai che parlo e non mi fermo più.
Sei a casa tua qui a Radio Parma, del resto, Francesco.
Grazie, spero di tornare un giorno. Abbiamo buttato la croce addosso al povero Pisseri, tra l'altro parmigiano, anche mi è piaciuto, per l'errore sul secondo gol. Lui ha sbagliato sul secondo gol, ma Inglese ha capito prima che lui voleva passare la palla a quel difensore ed è andato sul passaggio. Magari un mese fa non ci sarebbe andato. Cioè, diciamo che è stato molto bravo Inglese a intuire che il portiere era in difficoltà ed è andato proprio lui sul pallone, perché si vede che non è che Pisseri la passa involontariamente a Inglese. Inglese va sul passaggio perché ha capito che la palla andava lì. Poi la frittata resta una frittata del portiere, però c'è stato anche molto merito del Parma, suo e del polacco che era andato a pressare prima.
Tanto sì, mi accodo con te al dispiacere per l'errore di Pisseri, un parmigiano, però insomma non possiamo guardare adesso, fare anche
certo,
i difficili.
Certo.
Però
comunque era il gol del 2-0.
Sì. Ecco. No, l'hai letta molto bene. Aggiungo che comunque bravo Inglese a intercettare quella palla, ma bravissimo poi a saltare l'uomo che comunque era trovato su di lui, a metterla in mezzo, e bravo anche Benedicci ad anticipare il portiere. Cioè, comunque non era facile.
Quel gol lì è quello che il Parma non cercava prima. Quando si dice squadra spenta, squadra che non ha determinate caratteristiche, cioè non vuole cercare il gol, si riferisce anche a quegli episodi lì. Poi quell'episodio passa agli archivi come un gol segnato su errore dell'avversario, ma mai come stavolta lo hai cercato quell'errore lì, lo hai provocato.
È vero, assolutamente.
E ecco, questi sono i segnali. Cioè, la palla non è mai morta.
Tu vedi come miglior coppia d'attacco in questo momento Inglese Benedicac o qualcosa di diverso?
Obiettivamente non c'è partita, perché Polacchino ha già fatto 4 gol. E allora, una volta stabilito che Inglese è quasi pienamente recuperato, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale, in questo momento, paradossalmente, perché sono due prime punte, il suo partner ideale è Benek, perché è un ragazzo giovane, si sta ambientando alla B, ha fame, no? Si dice sempre che devi cercare giocatori che hanno fame, che hanno voglia di imporsi. Benek è polacco, i polacchi sono soldatini, cioè quello che gli dici di fare lo fanno, è grintoso,
ma anche una buona tecnica, fra l'altro.
Sì.
Guarda il gol contro il Vicenza, con quel tiro da fuori non era mica facile.
Esatto, il gol contro il Vicenza è un capolavoro passato un po' in cavalleria, perché comunque dopo quella partita poi era arrivata Lecce, però è un gol capolavoro. E tornando al gol con l'Alessandria, io volevo ricordare anche che stava per fare il patatrac il portiere, credo fosse del Cosenza, quando poi abbiamo pareggiato, che Benedicciak è andato sul portiere per disturbargli il rinvio, e questo a momenti si faceva autogol, poi gli tirava addosso. Cioè, e lo stesso primo gol di Benedicciak con la Ternana era una palla del difensore, lui ha fatto un mezzo falletto, un po' da smaliziato, e è andato a recuperare una palla persa e ha fatto gol. Un gol influente, purtroppo, però cioè, questo è un ragazzo che ha dei numeri anche di testa.
Sì, assolutamente.
Non solo come gioco aereo, ma anche come determinazione. Cioè, questo è uno che, appunto, la palla non è mai morta. Quindi in questo momento, dando per scontato che la botta che ha preso non fosse niente di preoccupante, perché non ho visto Bollettini, non essendo più un lavoratore attivo.
No, ma non ci sono più, Francesco, quindi ci mettiamo il cuore in pace.
In questo momento Inglese e Benedicciak non si toccano.
Tra l'altro, ecco, Benedicciak, diciamolo, perché la società è stata spesso criticata quando ha fatto queste politiche di giovani da crescere e valorizzare, con lui ce la sta finalmente, ecco, questo è il prototipo di quello che vorrebbe sempre fare la società e che purtroppo non
esatto.
È sempre riuscito.
Sono anche quelle cose difficili poi da ammettere, perché sì. È molto facile dire che hanno fatto un buco nell'acqua con Busi, è certo che è stato fatto, meno male che sono riusciti a cederlo. In Francia diversi di questi giocatori o hanno deluso o hanno comunque dato meno rispetto a quello che è stato pagato, quello che si pensava. Con questo ragazzo mi sembra che per adesso la scommessa sia in via di, no? Cioè, sta dimostrando molte qualità, ottime qualità, e io sono molto contento di vedere dei ragazzi affermarsi. Perché è bello vedere in campo giocatori esperti che ti danno una mano, i Danilo, gli Schiattarella, i Vasco, non parliamo di Buffon, però cavoli, gli ultimi giovani lanciati dal Parma erano Bastoni e Kulusevski, che erano due prestiti. Quindi se c'è un giocatore del Parma che esplode, io sono più contento.
Sì, assolutamente.
Proprio, perché mi piace vedere dei giovani che lottano per emergere.
Certo, assolutamente.
Poi se fa tutti i gol li fa Inglese, va benissimo, uguale, ci mancherebbe. Però vedere appunto un ragazzo giovane imporsi, oltretutto arrivato in punta di piedi, no, tutta l'amichevole non ha fatto un solo gol. Cioè, questo è uno che ha dei valori.
Come ti sembra invece Bogni? Ieri pareri discordanti, anche se tutti concordi sul fatto che il potenziale... almeno sembra esserci. Sembra
allora
esserci.
È grezzissimo,
esatto, sì.
È vero. Un grezzo impressionante. E sorvogliamo sul gol.
Ma lì bravo, sorvogliamo, perché poi però può capitare
comunque,
a tutti.
Però comunque era lì, e a me ha fatto un'ottima impressione, perché sapeva dove stare e sapeva cosa fare. Cioè, che lo facesse bene o male, comunque non era lì per caso. Cercava lo scambio, andava a cercare di disturbare il difensore, ci metteva il corpo, considerato che ha 17 anni, dotato di un fisico beato lui, io credo che ci sia da lavorare. Poi magari gli farà bene per dire, adesso esagero, non so, il resto della stagione con la primavera, però questo è uno sul quale lavorare.
È uno sul quale lavorare. Sì,
a me è piaciuto molto.
C'ha una potenza fisica, facilità anche di tiro in porta. L'ho visto un po' più, ecco così, a disagio sui movimenti da fare senza palla. Però quando aveva palla al piede ha sempre creato, è andato due volte al tiro, credo anche in maniera pericolosa.
Sì, no, ma poi ha partecipato ad alcune azioni anche dove si scambiavano il pallone anche per tenerlo alto. Cioè, c'è da lavorare sicuramente, stiamo parlando di un ragazzo di 17 anni,
sì.
Però a me è piaciuto, è stato bravo Iachini, probabilmente Iachini ha pensato che fosse quella il tipo di situazione ideale, perché è uno dei pochi che non avevo ancora visto, no? A tutti ha dato un quarto d'ora, 20 minuti, e lì non l'aveva ancora fatto, e ci ha visto giusto secondo me. Magari Tutino ci è rimasto male, però,
anche Mann.
Però adesso, vabbè, Mann, io non lo considero, e lo dico a malincuore, perché certo. Io continuo a dire che per me è fortissimo.
Eh sì, ma in questo schema poi fa molta fatica.
No, no, questo, come ha detto giustamente Luca Romenghi, mi chiamate sempre dopo di lui.
È un caso, no, è un caso.
No, scherzo, lui dice delle cose molto giuste, delle quali mi ritrovo. E certo che in una squadra, cioè se Mann avesse un altro carattere, cioè sai che anche se rimani giocherai poco, però puoi essere molto utile, allora lo tieni perché non fa casino, però è un giocatore con un grosso ego,
nazionale
rumeno,
sì.
Lo vuole Galatasaray, che è la squadra in testa al campionato turco, e obiettivamente non puoi tenere un giocatore così con quella personalità se intendi farlo giocare poco.
No, sono d'accordo con te, bisogna avere poi una offerta adeguata, ecco, in ogni caso, perché è stato pagato tantissimo, si parla di cifre che vanno vicino ai 15 milioni.
Lo puoi anche mandare in prestito all'estero perché si rivaluti.
Certo, deve avere un senso.
Se non ricordo male, nel Galatasaray la squadra di Cornelius.
Stavo
per dire il Trabzonspor.
Bravo, esatto. Allora, la squadra di Trebisonda è poi il
Trebisonda. Allora non parlo più, però come Galatasaray.
No, beh, la squadra sì, assolutamente la squadra più famosa della Turchia comunque.
Io lo terrei se non avesse quel carattere lì.
Sì, molto chiaro. Grazie a Francesco Monaco, e se non ci sentiamo prima, buon Natale, tanti auguri Francesco.
Grazie, tanti auguri a tutti voi e tutti i nostri radioascoltatori. E naturalmente Forza Parma.
Grazie, ciao Francesco Monaco. Ci arrivano anche gli auguri di Luca, il nostro fedelissimo radioascoltatore, che mi invita anche per un caffè a Barriera Repubblica. Non posso, Luca, però fai come se l'avessi preso. Grazie mille, tanti auguri anche a te. Allora, prima di andare in pubblicità, perché poi altrimenti so che poi mi dimentico a fine trasmissione, oggi è una giornata importante per lo sci, perché c'è Tommaso Saccardi in Coppa del Mondo che debutta, ventenne tizzanese a Madonna di Campiglio, prima manche alle 17:45. È iniziata da poco anche la partita del Borgo San Donnino, poi ci collegheremo insomma per vedere come sta andando. Invece venerdì, vigilia di Natale, alle 14 allo stadio Lanfranchi c'è il derby di rugby della United Championship fra Zebre e Benetton. Così ho aperto e chiuso una parentesi, andiamo in pubblicità e poi abbiamo il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Restate con noi.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e do subito il benvenuto al nostro ospite, che è il presidente del Pisa, campione d'inverno, Giuseppe Corrado. Benvenuto, anzi bentornato, presidente.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei, era già stato nostro ospite prima alla vigilia praticamente di Parma-Pisa, insomma allora diceva che comunque l'obiettivo del Pisa era innanzitutto quello di una salvezza tranquilla, se non ricordo male. Oggi però difficile nascondersi con 38 punti, presidente.
Sì, no, ma l'obiettivo del Pisa da 4 anni a questa parte è quello di aver intrapreso un percorso di crescita, e quindi la crescita continua. Poi io credo che più che evidenziare degli obiettivi è bene lavorare per arrivare a perseguirli, e quindi effettivamente diciamo che dopo due campionati vissuti ai bordi dei play-off, per veramente un'inezia al primo anno e per un punto nel secondo, credo che è chiaro che l'obiettivo era quello di provare a crescere, quindi fare qualcosa in più dell'anno precedente, questo in termini di squadra. Poi in termini di società è chiaro continuare a aggregare valore, dare solidità all'impianto di struttura e organizzativo e continuare appunto nella creazione di quel valore che deve poi dare al prodotto della società, che è la squadra, la possibilità di raggiungere le migliori performance possibili, no?
Presidente, tra poco poi le chiederò qualcosa più sull'attualità, insomma, sul tema Covid. Prima però, parlando del campionato, qual è tra le squadre che ha visto finora, quella ovviamente escludiamo il Pisa da questo novero, quella che le sembra la più attrezzata o le più attrezzate?
Ma diciamo che è un campionato che, raffrontandolo ai due precedenti più recenti che ho vissuto, è decisamente più qualificato verso l'alto, quindi provane sia che c'è un bel divario tra quelle che sono rimaste un po' ancorate nei bassi fondi della classifica e le prime. Diciamo che ho visto squadre equipaggiate, tutte abbastanza qualitativamente valide. Poi se io devo esprimere, normalmente a me piace esprimere il giudizio sulla base delle cose che ho visto quando noi siamo stati impegnati con la nostra formazione, e le due squadre che mi hanno impressionato di più sono state la Cremonese e il Parma, anche perché il Parma nel secondo tempo credo che abbia con noi fatto forse una delle migliori partite, così poi ho sentito anche...
Concordo, sì, sì.
Ecco, e io ho visto due squadre di grande qualità. Devo dire che noi forse con la Cremonese avremmo potuto, con un po' più di fortuna, proprio in chiave di fortuna, perché abbiamo preso un palo e poi abbiamo preso il pareggio al 94esimo su un errore di disimpegno, e quindi se no era una partita che avevamo ampiamente gestito. Col Parma abbiamo giocato bene un'ora, poi il Parma nel secondo tempo, devo dire, ha mostrato le qualità che ha, e quindi io dopo quella partita, forse anche nelle interviste, ho sostenuto quello che sostengo ancora adesso: il Parma è una squadra forte che ha avuto molto probabilmente vicissitudini di ingranaggio iniziale e che ancora oggi sta cercando la sua dimensione, ma è una squadra che naturalmente è nettamente più forte della posizione in classifica che occupa, ma il girone di ritorno credo che mi darà ragione, quindi il Parma recupererà i punti che non ha fatto nell'andata. Quindi se dovessi guardare gli incontri avuti dal Pisa contro queste squadre, sono sicuramente quelle due, sono le uniche due partite che abbiamo pareggiate, le altre le abbiamo vinte tutte, perché abbiamo battuto il Benevento, abbiamo battuto il Lecce, abbiamo battuto il Brescia, anche fuori casa, quindi
sì.
Credo che non è perché sono le uniche due che ci hanno costretto al pareggio, ma sono proprio quelle che hanno mostrato maggiore qualità, no? La Cremonese proprio una qualità di gioco, e il Parma più fisicità, una squadra più strutturata anche per la categoria. Nel primo tempo credo che noi l'abbiamo messa sotto, perché abbiamo giocato decisamente
sì.
Meglio e poi il secondo tempo ha fatto meglio il Parma. Alla fine Mihail ha sbagliato un gol, noi sul ribaltamento abbiamo a nostra volta perso l'occasione magari di segnare, ma credo che alla fine il pareggio fosse stato giusto.
Presidente, abbiamo in linea il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. All'inizio stagione si è parlato tanto, e lo si parla ancora, di Lorenzo Lucca, però il Pisa ha dimostrato di non essere solo Lucca.
No, io credo che questo è, alla fine del girone d'andata, è quello che più ci deve tranquillizzare come società. Cioè noi crediamo di avere creato un valore di team per l'età dei giocatori e per la qualità degli stessi, che ci offre delle prospettive di ulteriore crescita. Credo che Lucca sia un giocatore che sicuramente ha nelle doti fisiche e anche nella qualità tecnica dei valori assoluti. Poi, come capita sovente, un po' noi, anche noi, un po' le nazionali l'hanno un po' spremuto. Lui ha fatto qualche partita al limite della disponibilità fisica, quindi tornava dalle nazionali un po' acciaccato, però è comunque un ragazzo che è generoso e dà peso all'attacco, e anche se era al 50% noi lo utilizzavamo, e quindi molto probabilmente ho pagato un po' questo. Adesso abbiamo deciso di farlo rifiatare per recuperarlo proprio fisicamente, con quei piccoli dolorini che ha manifestato, ma che non sono niente di grave. E poi abbiamo, credo, altri 5, 6, 7 giocatori che hanno potuto esprimere valori di gioventù, ma anche di qualità. E la cosa che più ci conforta è che comunque la nostra squadra è composta da giocatori tutti quanti di proprietà. Noi non abbiamo prestiti, è una strategia che abbiamo perseguito nel tempo. Chiaramente i primi anni facevamo anche riferimento a prestiti, perché si fa di necessità virtù, non avendo l'opportunità proprio di mirare ai giocatori di cui eravamo certi. E da quest'anno siamo arrivati a essere, direi, padroni di noi stessi, quindi e questo è importante, perché comunque sono giocatori che fino alla fine del campionato sappiamo che daranno tutto, perché si sa che a volte il giocatore in prestito verso la fine del campionato pensa più a quello che potrà fare l'anno dopo, e invece avere giocatori di proprietà al netto della valorizzazione patrimoniale, dell'assetto aziendale, è comunque una garanzia. Ecco, questo
questa tra l'altro presenta una filosofia intrapresa anche dal Parma. Credo che abbia il solo del Prato in prestito, ma le altre società di Serie B, le altre squadre effettivamente sono piene zeppe di prestiti.
Credo che Pisa e Parma siano forse le uniche due, no?
Sì, perché sì, assolutamente. Le altre sono veramente squadre, piene di prestiti.
La Cremonese, come le ho detto, è la squadra che mi ha impressionato di più, però è una squadra che
con tanti prestiti,
ha 7-8 giocatori, sono tutti prestiti. Sì, quindi sono strategie diverse. Io credo che è un po' più lunga il raggiungimento dell'obiettivo attraverso l'acquisizione, perché quasi sempre devi prendere un giocatore in una fase un po' primordiale, poi ci lavori e dopo due anni lui è a posto, il giocatore è tuo, e qui puoi veramente, è chiaro, ci vuole un pochettino di tempo, ma secondo me le cose fatte bene occupano un po' di tempo.
Sì, in tutto. Presidente, invece, venendo all'attualità, al discorso Covid, voi avete dei casi al momento, credo che Pisa Frosinone si giochi, ma com'è la situazione e lei soprattutto cosa auspica?
Io onestamente ho avuto un po' di delusione da quello che è capitato nello scorso turno di campionato, perché noi abbiamo avuto 5 casi di positività ed eravamo certamente preoccupati, perché comunque avevamo 5 casi di positività che si aggiungevano a 2-3 infortuni, ma questo capita sempre, e dovevamo fare una trasferta lontana, però avendo i protocolli che sono stati stabiliti a suo tempo dalla federazione li abbiamo seguiti, quindi ci siamo sottoposti negli ultimi 3 giorni prima della partita ai tamponi giornalieri, abbiamo viaggiato con un aereo charter per non essendo noi in bolla, siamo andati in un albergo con camere singole essendo in bolla, siamo arrivati, abbiamo preso un pullman, siamo andati come degli untori, perché ci trattavano al campo del Cosenza, abbiamo fatto la partita, fortunatamente l'abbiamo vinta. Alla fine della partita abbiamo avuto notizia che il Monza, con un numero di positivi uguale al nostro, gli era stato vietato di partire per la trasferta di Benevento. E due pesi, due misure credo che non aiutino un campionato che poi si trova dei recuperi da fare in momenti diversi, dove l'equilibrio della classifica potrebbe esprimere situazioni di carattere diverso. Ieri poi addirittura l'altro giorno è stata sospesa, rinviata la partita Lecce Vicenza, sì. Perché il Lecce aveva 2 positivi e perché l'ASL di Lecce ha considerato pericoloso che i giocatori andassero al campo. Allora io mi chiedo se i giocatori non positivi positivi che rimangono a disposizione della società diventano più pericolosi per espandere il virus, se sono toscani, che se sono emiliani.
Non c'è uniformità.
E questo non va assolutamente bene, perché a mio avviso noi lo sapevamo 2 anni fa, perché l'abbiamo vissuto quando è partito il Covid. Il Parma penso che sia stata una delle formazioni che è andata a giocare senza 12 giocatori,
sì,
no?
Sì,
mi pare.
L'anno
esatto,
scorso.
No? Noi abbiamo avuto casi simili, proprio il primo anno abbiamo fatto il derby con il Livorno, che è stata l'ultima partita prima della chiusura assoluta degli stadi, ci mancavano diversi giocatori, però uno, anche la Reggiana stessa ha perso una partita perché non si è, cioè bisogna essere onesti. Quindi io credo che nelle attività normali si isolano i positivi e gli altri continuano ad andare in fabbrica, al supermercato e a lavorare, io credo che perché nel calcio quelli che non sono che non hanno contratto l'epidemia non possono continuare a lavorare come gli altri, e qualche ASL, solo qualche ASL blocca, perché poi ti vengono in mente forzature che non sono corrette. Adesso ci troviamo al cospetto di una nuova giornata, noi siamo qui che tutte le mattine facciamo tamponi e incrociamo le dita perché se non se ne aggiungano altri di positivi, perché già sono 5 e tra virgolette sono 5 che hanno, tra quelli che hanno disputato il maggior numero delle partite, per cui erano titolari importanti, e non sappiamo se qualche altra squadra avrà l'ASL che gli vieterà, diciamo, di giocare, e quindi tutto sommato trarrà il beneficio da poter recuperare i giocatori. Noi ieri abbiamo messo in vendita i biglietti perché la partita è programmata, domani ci sarà un'assemblea di Lega. Io credo che dobbiamo essere prima di tutto espressione di buon senso e di sportività, visto che operiamo in un'attività sportiva. Io credo che dobbiamo cercare di sopperire a una situazione di contingenza cercando di dare continuità al campionato, continuità alla nostra industria, che tra l'altro quest'anno fortunatamente ha portato anche importanti numeri in termini di fatturato dalle televisioni, però non dobbiamo perdere di credibilità facendo cose che fanno perdere credibilità. L'unica cosa che io mi auspico e spero che almeno prima di partire quel girone di ritorno si facciano tutti i recuperi, se no ci troveremo in una situazione paradossale, no? Dove hai già fatto 4-5 partite del girone di ritorno e magari qualche squadra devono recuperarne 2-3, e sappiamo benissimo che quando fai una partita sapendo già i risultati degli altri la situazione è un pochettino diversa. Ecco, io onestamente non riesco a comprendere perché siamo ridotti in questa maniera, visto che c'è una procedura, dei protocolli stabiliti dalla federazione, tutti si possono adattare, la Serie A ormai si è adeguata, perché non è che la Serie A, non posso credere che la Serie A non abbia le problematiche della Serie B, però non ha avuto nessuna partita presa in riferimento. Ieri la Salernitana effettivamente ha avuto lo stesso problema, che l'ASL l'ha bloccata, l'Udinese si è portato in campo, adesso vediamo. Sarà il giudice sportivo a decidere cosa fare, però noi dobbiamo essere più onesti tra di noi, dire che vogliamo proseguire col campionato, che vogliamo cercare di non perdere l'opportunità che quest'anno ci è stata data di essere anche attrattivi per il mercato, perché mi risulta che la Serie B sia su DAZN che su Sky fa veramente molto audience, e di dare continuità a questo campionato. E quindi io mi auguro che il Ministero, la Federazione, dia una direttiva alle ASL che tutte si comportino alla stessa maniera, perché se blocchi quelli di Monza che non vadano a Benevento perché possono portare la pandemia attraverso il loro viaggio, non vedo perché noi non la possiamo portare a Cosenza, o non l'abbiamo portata a Cosenza, cioè, mi sembra che 2 pesi 2 misure non vadano bene. Ecco, vediamo domani cosa ne sortirà. Io ribadisco, quello su cui sarò fermo, so che altri presidenti la pensano esattamente come me, è quello di dire però recuperiamo le partite prima di cominciare il girone di ritorno. Nella peggiore delle ipotesi la partita del 29, che è la prima del ritorno, la usiamo per i recuperi e appena subito dopo le vacanze riprendiamo il ritorno. Però almeno i recuperi li abbiamo fatti tutti, se vogliamo.
Molto chiaro il presidente del Pisa Giuseppe Corrado. Grazie mille presidente, in bocca al lupo.
Grazie.
E buon Natale.
Grazie e auguri anche a voi e alle vostre famiglie.
Grazie, grazie. Questo era il presidente del Pisa Giuseppe Corrado. Siamo ormai in chiusura, quindi domani l'assemblea di Lega, appunto, per decidere il da farsi. E intanto abbiamo un aggiornamento flash dallo stadio Ballotta di Fidenza. Borgo San Donnino e Ravenna sono sullo 0-0 dopo mezz'ora di gioco, quindi insomma per ora sta maturando un pareggio per il Borgo San Donnino, non male, contro il Ravenna che è terzo in classifica. È tutto davvero per questa puntata di Palla in Tribuna. Grazie a Simonetta Collini in regia. Noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora qui su Radio Parma. Ciao.